Buonasera e benvenuti all'Ondinium Calling. Conducono Davide Olla e Prince Calù. Regia Mano in Gioia.
Buonasera a tutti, è il Monday Night. È il Monday Night qui su Radio Bandiera Nera, Londinium Calling, come ogni lunedì ore 21. Io sono lo speaker e anche regista Manuel Gioia, e con me c'è la mia colonna portante, Prince Calù. Ciao Prince, buonasera.
Ed eccoci qua, buonasera a tutti da Prince Calù. Siamo qua a Whitby, il prospetto Whitby, un pub fantastico, un cantino di Londra, in effetti. Avevamo preannunciato la volta scorsa che avremmo parlato dei pubs, qui ci siamo. Davide, ce lo siamo giocati qua in mezzo ai frutti, probabilmente ubriaco o su un battello nel camice, vediamo un po' se riusciamo a beccarlo. Intanto siamo qui in diretta dal prospetto Whitby e faremo un excursus su tutti i pub qui del Lungo d'Amici e anche altri. Raglie!
A Pubs Life, esattamente, questa è la puntata di oggi. Parleremo un po' della tradizione del pub, come nasce, come si sviluppa e che cosa ci ha portato in questi giorni, come si è evoluto un pochettino in questo ultimo tempo, diciamo, il culto, il grandissimo culto del pub, dall'Inghilterra, dall'Irlanda, un po' tutte le isole britanniche.
Ma in effetti siamo cresciuti con la cultura del pub, e noi mi ricordo quando stavamo in Italia sognavamo il pub, io stesso ne volevo aprire uno. Erano i primi tempi quando mi sembra che la Guinness stava entrando in Italia con la sponsorizzazione di alcuni pub, solo che eravamo molto giovani, molto inesperti, molto naif, quindi non c'avevamo anche i soldi per piagne probabilmente, e sarebbe stato impossibile gestire cose del genere. Pochi anni successivamente abbiamo avuto una esplosione di pubs in Italia, tutti hanno aperto un pub, alla fine ce ne sono stati anche tanti, scozzesi, irlandesi, inglesi.
Io direi di farci una bella pinta ascoltandoci anche il primo pezzo della nostra playlist. Che ne dici, Calù?
Ah sì, questo pezzo è fantastico, introduce molto bene quello che è pub. Se ascoltate le rime e sapete tradurle, vi piacerà molto. Quindi bando alle ciance, beviamo una stout and let's go with the Irish pub song.
Well, you're walking through a city street, you could be in Peru, and you hear a distant calling and you know it's meant for you. Then you drop what you are doing and you join the merry mob, and before you know just where you are, you're in an Irish pub.
They've got one in Honolulu, they've got one in Moscow too, they got four of them in Sydney and a couple in Kathmandu. So whether you sing or pull a pint, you'll always have a job, 'cause wherever you go around the world, you'll find an Irish pub.
Now that design is fairly simple, and it usually works the same. You'll have Razor Houghton scoring in the Ireland-England game, and you'll know you're in an Irish pub the minute you're in the door, for a couple of boys with borons will be Martha and Christy Moore.
They've got one in Honolulu, they've got one in Moscow too, they got four of them in Sydney and a couple in Kathmandu. So whether you sing or pull a pint, you'll always have a job, 'cause wherever you go around the world, you'll find an Irish pub.
Now the owner is Norwegian and the manager comes from Cork, and the lad that's holding up the bar says only he just work. He was born and bred in Bolton, but his nanny's from Kildare, and he's got to make his fortune soon and move to County Clare.
They've got one in Honolulu, they've got one in Moscow too, they got four of them in Sydney and a couple in Kathmandu. So whether you sing or pull a pint, you'll always have a job, 'cause wherever you go around the world, you'll find an Irish pub. Now it's time for me to go
I have to catch me train. So I leave you sitting at the bar and face the wind and rain. But I'll have that pint you owe me if I'm not gone on the dry. When we meet next week in Frankfurt in the fields of Athenry. They've got one in Honolulu, they've got one in Moscow too. They got four of them in Sydney and a couple in Kathmandu. So whether you sing or pull a pint, you'll always have a job. Cause wherever you go around the world, you'll find an Irish pub. They got one in Honolulu, they got one in Moscow too. They got four of them in Sydney and a couple in Kathmandu. So whether you sing or pull a pint, you'll always have a job. Cause wherever you go around the world, you'll find an Irish pub. Wherever you go around the world, you'll find an Irish pub.
Londinium calling.
Ed erano gli High Kings con The Irish Pub, grandissimo pezzo che ci introduce con questa bellissima pinta di stout che ci stiamo bevendo io e il Prince mentre stiamo parlando di questa puntatona sui pubs. E parliamo proprio di questa origine del pub, come si è evoluto specialmente in territorio britannico. Sappiamo che nell'età del bronzo si era sviluppata la birra ad alta fermentazione e abbiamo avuto, ne abbiamo parlato anche nelle puntate scorse con Britannians, l'avvento dell'impero romano verso le isole britanniche, che hanno introdotto anche le taverne, ma dobbiamo aspettare verso il 965 con il re Edgar, quindi dopo che i romani lasciarono il territorio britannico, per questa introduzione dei primi pub, dove ci fu questa legge in cui un solo pub doveva essere messo in un proprio villaggio.
E poi tra l'altro, appunto, riguardo i romani, furono i primi, tra virgolette, ad aprire i primi pubs, no? Che erano chiamati grotte taverne, erano praticamente dei negozi che vendevano vino ed erano appunto sistemati sulle strade romane, no? Quindi erano anche una sorta di rilievo relief, come possiamo dire, una sorta di stopover per quelli che erano i romani, i soldati romani assedati che si muovevano di posto in posto. Inoltre vendevano più che altro vino, poi più avanti appunto con l'introduzione della ale, che era appunto la birra, quella nativa propriamente british, le taverne appunto iniziano ad adattarsi a fornire quello che i locali appunto bevevano e quello che i locali apprezzavano, e la word taverna in latino divenne poi lo conosciamo come taverna no?
Esattamente, poi che sia il termine pubs, che comunque deriva da public home, è stato poi cambiato nel corso del tempo come inn, che c'erano anche i pubs che potevano avere l'ospitalità anche per chi voleva soggiornare di notte, ecco, perché ci fu anche questa incredibile affluenza di persone, di turisti che volevano comunque sedersi comodamente per gustarsi un'ottima birra. Andando più avanti nel tempo verso la crescita, comunque verso l'età medievale, con l'avvento poi di Riccardo II ci fu un emendamento, ovvero che chiunque voleva aprire un locale per produrre birra doveva mettere fuori un'insegna per identificare questo tipo di pub, altrimenti si poteva perdere la confisca, anche la perdita della produzione della birra.
Un'altra cosa interessante, appunto, è citato Riccardo II, andiamo un attimo uno step back, uno prima, al re Riccardo I, no? Il famoso Lionheart, che introdusse cosa praticamente? Dunque, gli inns, come dicevamo, erano questi posti dove si poteva anche soggiornare, cioè si poteva pernottare, per meglio dire, e servivano anche per propositi militari. In effetti ne troviamo uno, che è forse il più antico, risale addirittura al 1189 dopo Cristo, ovviamente, ed è il famoso Ye Old Trip to Jerusalem in Nottingham, ed ha una ragione storica. In effetti accompagnava, ed era un centro anche per recruitment, per chi appunto accompagnava il re Riccardo I, appunto Lionheart, che era impegnato nella crociata nelle Holy Lands, da cui appunto il nome di Old Trip to Jerusalem. E questo è datato 1189, quindi origini antichissime, e per chi capita lì a Nottingham lo invito a visitarlo, perché realmente è un establishment veramente particolare.
Sempre nell'età medievale una cosa molto importante è proprio questo punto importante riguardante l'insegna dentro il pub. Questo per quale motivo? Perché c'era in corso un piccolo problema, ovvero che molte persone erano analfabete. Quindi per distinguere il tipo di pub, tante volte diciamo chi era l'owner di questa attività aveva la fantasia di mettere un'insegna o un qualcosa che poteva, diciamo, colpire l'attenzione di chi voleva entrare dentro il pub a gustarsi una buona birra. Quindi diciamo che alcuni nomi di pub erano molto famosi anche riguardante, che ne so, degli elementi interessanti come il sole, la luna, la stella, per poi arrivare addirittura anche a simboli araldici. E infatti, ma molti pub attualmente, se passate per le vie di Londra, per esempio, trovate dei simboli araldici fuori il pub per distinguere anche, diciamo, il nome anche che viene dato dal tipo di attività.
Verso 1577 si stima che addirittura la popolazione, diciamo, dei pub, inclusi quelli che chiamiamo ale houses, che erano 17.000, 2.000 inns e 400 taverne, tutte disseminate tra l'Inghilterra e il Galles, equivalevano, rispetto alla popolazione del periodo, come se ci fosse stato un pub per ogni 200 persone, quindi happy times a quei tempi.
Gli happy times erano anche riferiti anche alle persone povere. Perché dico questo? Perché andando sempre più avanti verso il 1700, e qui c'è anche un piccolo recap sulla puntata di Sweeney Todd, perché cosa successe nel 1700? Ci fu l'incredibile produzione di gin. Quindi, quando aumentarono ancora di più i pub, nascono anche i gin pub, e fa molta concorrenza rispetto alla birra perché costa molto meno. Infatti veniva dato a chiunque, anche alle persone molto povere. Infatti poi il gin è stato anche la causa della morte dei genitori di Sweeney Todd, se vi ricordate.
E tra l'altro facciamo uno step back pure su Jack the Ripper, perché la stessa cosa, nei meandri della Londra, dei Spitalfields, si aggiravano appunto prostitute, pazzi, marinai che dilapidavano tutto nel gin, perché appunto il gin costava poco ed era così diffuso. Ancora oggi il gin, diciamo, è relativamente economico, anche se ce ne stanno tanti di buone marche, ma qui in Inghilterra, per ridere, si dice It's gin o'clock.
Infatti pensate che nel 1751, quindi sempre in un periodo in cui c'era una violenza incontrollabile, poi dagli eventi come abbiamo descritto sia tra Sweeney Todd che anche quella di Jack the Ripper, quindi ci troviamo nell'epoca vittoriana, ci fu un altro emendamento sempre riguardante questa media del gin, ovvero che potevano andare soltanto a comprarla chi era il venditore autorizzato e nessun altro, proprio per evitare altro caos e altro disordine in un posto che già ci viveva. Ecco.
Infatti, se mi ricordo, c'era appunto questo Gin Act, no? Una legge basata sull'uso del consumo troppo eccessivo del latte, che mi sembra furono due, uno nel 1736, uno appunto, come dicessi tu, nel 1751, che ridussero la consumazione del gin a un quarto di quello che era il livello precedente e fecero ritornare un po' più in ordine la situazione. Insomma, la gente iniziò più a frequentare i pubs e meno le gin houses cosiddette, e quindi la situazione del consumo eccessivo e della self-destruction, diciamo, del popolo inglese si ridusse di gran lunga.
Nonostante questi alti e bassi, anche tra le vendite, tra il gin e la birra, che hanno fatto comunque molta concorrenza, arrivando poi verso i giorni nostri, diciamo, la vita nel pub, specialmente qui in Inghilterra o in Irlanda, comunque nelle isole britanniche per farla breve, è sempre anche, diciamo, un posto d'accoglienza per chi diciamo vuole trascorrere un buon tempo per bersi una buona birra, ma soprattutto anche per degli eventi particolari. Per esempio, una tradizione particolare qui in Inghilterra è anche i darts, no? Il gioco a frecce. Ci sono anche dei campionati, dei tornei riguardante questo tipo di sport. Si gioca a carte, c'è anche il gioco del domino, ma ci sono anche dei pub dove si ascolta anche una buona musica, ed è anche quello che faremo tra pochissimo.
Our passion spent, my heart's, it's art, your body's rent, my body.
fantastici, in Placebo, o erano i, come si chiama quel gruppo lì preferito da Orietta Berti che finisce con puntini 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 Skin? No, in effetti no, perché faceva prima con la critica, insomma, a quello che è stato Eurovision e tutta questa enfasi sul gruppo romano. Sì, bravi bravi bravi, però voglio dire, alla fine insomma ci sta tanto David Bowie, un pizzico Renato Zero, molto glam rock e le origini dell'hard rock probabilmente, ma io vedo proprio i Placebo forse in una giornata, no, diciamo, i Placebo isterici, ecco, diciamo così, vabbè, scherzi a parte, andiamo a continuare queste bevute di birra. E avevo letto da qualche parte che avevamo ricordato prima appunto Riccardo II, il re, e tanti appunto simboli araldici erano ispirati anche a quelli che erano poi i simboli dei re. Uno di questi papi appunto riportava il cervo bianco, che era un simbolo appunto dello scudo di re Riccardo II, ma ce ne sono tanti altri alla fine, famosi sono il Red Lion e poi altri nomi che tu hai citato precedentemente, ma per esempio ricordiamo Dog and Dad, Dog and Gun, che altro, Fox and Holmes, insomma ce ne sono veramente tanti, tutti relativi soprattutto a quello che poi era la caccia a quei tempi, la caccia per i ricchi, quindi shooting, hunting, quindi tutto legato a quello che erano gli animali, a quello che erano poi le attività tra virgolette immobiliari dell'epoca.
Sì, nomi molto interessanti, cioè girando poi per Londra in questi ultimi 5 anni in cui diciamo ci vivo, esistono tanti altri, come anche fuori Londra ci sono. Ma io volevo rintracciarmi su una cosa, perché prima abbiamo citato anche David Bowie su, diciamo, facendo la battuta sui Maneskin, no? Anche il cervo bianco, ricordando anche il Duca Bianco. Ma sapete che il Duca Bianco è stato anche partecipe di un video nel 1984 nel Blue Jean, in un pub molto particolare che Davide mi fece scoprire, tra l'altro, che è il Prince Alfred, grandissimo pub Prince Alfred, che si trova nei pressi di Maida Vale. Un pub che è stato costruito attorno nel 1800, facciamo 1850, molto molto stile vittoriano, ed è un pub veramente veramente spettacolare che vi consiglio di andare, perché è fantastico, le atmosfere sono incredibili e ci facevano molte serate musicali.
Calling.
Grande Libertines, grande Pete Doherty, probabilmente avrà speso parecchi dei suoi anni in qualche pub, soprattutto nei pub più probabilmente infimi della zona di Hackney e dell'est di Londra, quando lui abitava pure in uno spot vicino a Hackney Road. Ma parliamo un attimo di quelli che sono i pub più antichi, no? Perché questa è una bella lotta, ce ne sono tanti antichi, very old pubs, e uno di questi è il George Inn, che è nel Borough, appunto dal numero 77 di Borough High Street, quindi sempre nella zona South East London, ma vicino al centro, vicino Southwark. E qui proprio è come se uno bevesse storia liquida, se vogliamo, no? Perché addirittura sembra che il buon vecchio Shakespeare fosse uno dei consumatori, diciamo, nel pub. In effetti, se andiamo a vedere, il teatro di Shakespeare non è che fosse tanto lontano, ne avevo parlato qualche tempo fa. Ce ne stanno tanti, c'è per esempio un altro che è super centrale, il Drury Lane, il White Hart, che avevamo nominato prima, per quanto riguarda Riccardo II, il re, che diciamo afferma di avere la più antica licenza di pub, diciamo, no? Però non è detto che sia vero. Un altro pub che è nato a trovare dal 1400 è The Angel, che è in Bermondsey, questo qua appunto a sud di Londra, forse amando da chi è che segue il Millwall, perché non è tanto lontano, appunto nel quartiere di Bermondsey. Da quanto pare è un pub che iniziò appunto nel 1400 ed era tenuto dai monaci, che tra l'altro vivevano in un monastero di frati benedettini lì vicino. Fu poi ricostruito nel 1800 e potrebbe essere forse uno dei pub più antichi, ma ce ne stanno tanti altri. Uno di questi che è molto anche antico è il, addirittura risale al tempo dei Tudor e sembra che ci abbia una licenza dal 1623, è il Lamb and Flag. Anche questo qua è in WCQ, quindi sempre in una zona molto centrale nel West End di Londra, ed è in Rose Street al numero 33. E un altro anche molto molto antico, che sembra appunto del 1420, anche se però poi il palazzo sembra che invece sia nato nel 1645 ed è poi stato ricostruito completamente più avanti nel 1890. Insomma, quindi ci sono tante informazioni anche contraddittorie, ma è complicato risalire in effetti alla vera storia dei pub. Comunque questo qua che nominavo è al numero 22 di High Holborn in WC1 ed è chiamato The City of York. Ma tanti altri, per esempio questo qua che avevo nominato prima, dove ero passato poc'anzi, era di Prospect Whitby, un bellissimo pub, dire il vero, che ho frequentato e frequento tuttora, lockdown a parte, è sulle rive del Tamigi ed è interessantissimo, è del 1520 ed è anche conosciuto come la Taverna del Diavolo. Il palazzo originale purtroppo andò a fuoco nel XVIII secolo e il cosiddetto appunto Prospect Whitby venne ricostruito poi insieme al palazzo successivamente. Questo qua è il numero 57 di Wapping Wall, EC1, quindi se segnate diciamo gli address potete anche magari fare visita quando venite, insomma è utile anche sapere quali sono. E ci sono anche altre situazioni interessanti su questo pub che vi dico tra un secondo.
Ci sta un altro pub molto interessante, che anche quello è antico, però andiamo verso fuori Londra, andiamo nel Beaconsfield, ovvero Royal Standard of England, ovvero un altro dei pub più antichi di Albione. Pensate che è stato uno dei primi pub in cui, diciamo, veniva posto fuori dal locale un segnale verde per assicurare a tutti, diciamo, ai clienti che la birra fosse pronta. Quindi poi dopo questa usanza fu utilizzata in diversi pub prima poi di andare ad introdurre la vera e propria insegna che caratterizzava i vari locali.
Che tristezza, oggi invece cammino davanti a Tesco al supermercato e vedo rosso e verde. Se uno è rosso non può entrare, se è verde sì, perché c'è meno gente per quanto riguarda il coronavirus, queste storie qua. Come sono cambiati i tempi, ahi noi. E parlavo appunto di Prospect Whitby, che era chiamato anche originariamente The Devil's Tavern, la taverna del diavolo, ma aveva anche altro nome, che era il pellicano, il pellicano, sempre riguardante questo discorso sugli animali raffigurati, aveva appunto una reputazione molto dubbia ed era un posto, appunto, essendo sul Tamigi a quei tempi, immaginatevi, no? Quindi marinai, smugglers, tagliagole, di tutto e di più. Quindi una grande clientela per questo pub, che era appunto un posto dove si trovavano anche i pirati, insomma, quindi bello visitato, i pirati non ci stanno più, però rimangono delle immagini che sono molto particolari, è tutto in legno, bello, e poi c'è questa visione del Tamigi, e dall'altra parte c'è un altro pub molto importante che è il Mayflower, che invece sta dalla parte opposta ed è in Rotherhithe, anche questo pub è molto interessante. Il Mayflower, appunto, che è dall'altra parte del Tamigi, sta in Rotherhithe, vicinissimo all'Overground, tra l'altro, quindi facile da raggiungersi. È molto bello perché da tutte e due le side, cioè quindi se sei nel Prospect of Whitby in Wapping o se vai sul Mayflower Pub, c'è una bella terrazza dal quale puoi vedere il pub opposto, ed è appunto anche questo un pub che sta in queste piccole Cobble Street, no? Queste piccole stradine, questi vicoli, ed è considerato anch'esso uno dei pub più antichi di Londra, molto interessante, anch'esso frequentato ovviamente dalla solita crew. C'è un fantastico fish and chips che potete mangiare, ci sono stato diverse volte e vale la pena. Mayflower.
Sempre interessante trovare questo, andare in questo excursus sui vari nomi di pub di che il nostro Prince ci sta elencando. Tra l'altro volevo fare una piccola osservazione che sicuramente Prince mi ribatterà sicuramente, ovvero, visto che abbiamo citato il nome di uno di questi locali, The Pelicans, il pellicano, ma forse uno di questi proprietari era un ornitologo, giusto?
Guarda, ornitologi qua ce ne stanno diversi, ovviamente l'altra settimana Brighton, c'eravamo Black Hawk, Pelican, sono ornitologi ricorrenti, vanno di moda, in effetti.
Eh sì.
E in effetti, appunto, di ornitologia, scherzando e ridendo, parliamo, ma questo è un argomento serio, perché andiamo su The Dove, la colomba, un grande pub che è datato agli inizi del 1700 ed è un pub associato con grandi figure storiche, ma non solo questo, ma anche questa canzone che tutti ricorderete, Rule Britannia, Britannia rule the waves, Britons never never shall be slaves. Oh, questa qua è famosa, questa la cantò e la scrisse, anzi, a quanto pare nel 1740, il grande poeta e commediante letterario James Thompson, no? Sembra che abbia scritto appunto le parole proprio in questo pub, appunto dove è stata composta questa grande inno che tutti conoscono, che è appunto Rule Britannia. Tra l'altro non soltanto James Thompson, ma altri grandi personaggi, si parla di Graham Greene, Ernest Hemingway, Dylan Thomas, William Morris, che addirittura viveva next door, diciamo proprio a fianco al pub. Quindi un posto conosciutissimo e veramente storico. Questo qua è un po' diverso come location ed è in Hammersmith, quindi sta al numero 19 Upper Mall ed è anche, come posso dire, riconosciuto come Grade 2, no? Nel senso che in Inghilterra ci sono tre grades per quanto riguarda gli edifici storici, e questo qua è grado 2, quindi ha un notevole riflesso, importanza nella cultura inglese, calcolando che livello 1 ovviamente è Buckingham Palace.
Ci sono tanti altri pub storici da menzionare, veramente tanti. Il Prince ci ha deliziato con quelli, diciamo, più interessanti, più curiosi. Ma adesso parleremo anche dei pubs dove si praticava la box, ma subito dopo la nostra pausa musicale.
Vi ricordate Bernaco Fightings, eccetera eccetera eccetera. Poi faremo proprio una puntata specifica nelle prossime settimane sui boxing clubs, ma quello che erano prima i boxing clubs erano una sorta di area di allenamento, ovvero proprie gym, diciamo, che erano nel retro dei pubs oppure nel piano superiore. In effetti la box ha sempre avuto degli strong links con i public houses, no? Perché sappiamo che il pub è l'abbreviazione di public house. In effetti nei primi tempi i pubs erano proprio dei posti dove si facevano dei combattimenti, e ancora oggi alcuni pubs sono usati come palestre e come training center. Dunque abbiamo pensato di racchiudere la nostra ricerca a tre pubs che fanno parte dell'orbita pugilistica di Londra. Uno dei più vecchi pub è appunto dell'Arm and Flag, situato in Covent Garden, quindi centralissimo, che è uno dei più antichi, che usava avere questi Bernacle Prize Fights, no? Ne avevamo parlato tempo fa, questo accadeva intorno al 1600, nel XVII secolo, e accadeva che questi fights erano svolti, quello che era la piccola area di fronte al pub, ma anche nella back room, il classico, che era chiamata anche The Bucket of Blood, ovviamente il cesto, il secchio pieno di sangue, immaginiamo per quale motivo. Bernacle in effetti fa sempre rima con tagli e cose, in effetti il fatto che poi fossero istituiti i guantoni da box, ci fu appunto questa entrata dei guantoni sia per proteggere le mani degli atleti, ma anche per evitare che ci fossero molti tagli. Quando invece i pugni vengono dati con le mani nude, spesso si può tagliare, in effetti con il Bernacle Fights ci sono molto spesso tagli e a volte anche il ritiro dell'avversario per magari ferite non profonde ma che portano tanto sangue. Questo anche nel contesto adesso del nuovo Bernacle Fight circuito che c'è in Inghilterra, ma molto di più diffuso in America, e sta cercando di entrare prepotentemente al posto, o meglio, contrapponendosi un po' a quello che è l'UFC, perché invita pure molti fighters dell'UFC che vogliono cimentarsi in questa vecchia ma nuova specialità. Questo vabbè, che appunto dicevo prima, è l'Ham & Flagg, sta in una strada chiamata Ross Street in Covent Garden, è del 1630, e addirittura un poeta venne attaccato da un gruppo di maravigliosi locali pagati da un altro poeta, tra l'altro, ma si dice il fatto, ma non si dice il peccatore, quindi diciamo soltanto la vittima, fu il poeta John Dryden che fu appunto attaccato violentemente in quella strada nel 1679, appunto in Rose Street, mandato appunto a essere picchiato da questi sgherri pagati da un altro poeta, forse un poeta che era meno celeberrimo, meno famoso, meno fortunato. Non lontano, diciamo, su, sempre vicino al Tamigi, a Blackfriars, tra l'altro un posto molto interessante, perché se prendete il treno nella stazione di Blackfriars è bellissimo, perché sovrasta proprio il Tamigi, è posto sul ponte del Tamigi ed è veramente bellissimo, spettacolare. Quindi anche se non prendete il treno, comprate un biglietto, andate sopra, perché è veramente top, top, top. E se volete poi potete andare al sud dell'Inghilterra con treni che partono appunto da Blackfriars. Il Ring, la Ring Public House, tutto quello che rimane di una storica location dedicata alla box, appunto in quello che è il primo South London, diciamo, ma molto centrale comunque. Proprio vicino al pub c'era la Blackfriars Ring Boxing Arena, che esistette fino al 1940, quando poi venne bombardata durante un attacco aereo. E all'inizio il ring, l'arena ring chiamata così, era chiamata anche di Surrey Chapel, fu costruita nel 1783 e fu poi comprata dal British Former Boxing, era un lightweight chiamato Dick Butch, nel 1910. Ancora oggi il pub è una meta per molti fans degli old fighters, perché i muri sono tutti adornati da vecchi poster e fotografie dei vecchi pubs che un tempo appunto combattevano nel famoso The Ring. E fino a poco tempo fa il pub tra l'altro c'aveva anche una palestra sopra, e dove appunto ci sono anche diversi fighters anche conosciuti, ogni tanto andavano a fare una visita come una sorta di tributo a quello che è una delle più vecchie antiche arene, diciamo, di boxing a Londra. Ma un altro pub incredibile è quello dedicato a Tom Cribb. Tom Cribb Pub ovviamente prende il nome da chi? Dal famoso English Boxer del 1800, no? Il pub è in Panton Street al numero 36, vicino a Haymarket, quindi siamo vicinissimi a quello che è Trafalgar Square, diciamo, e anche a Piccadilly Circus, in effetti è lì vicino, ed è un pub molto interessante perché appunto è dedicato a questo grande personaggio che, proveniente dal Gloucestershire, quando aveva soltanto 13 anni si mosse verso Londra e divenne uno dei più giovani boxer e soprattutto uno dei primi a vincere un British title, e nel 1810 combatté il famoso americano, l'americano nero, il former slave, quindi precedentemente che era appunto uno schiavo, chiamato Tom Ulino, ne abbiamo parlato tempo fa. Incredibile pensare al numero dei rounds, perché furono addirittura 32 rounds che i due atleti dovettero praticare fino alla vittoria. Tra l'altro vinse due volte Top Crib, perché nel 1811, quindi un anno dopo, combatté di nuovo con Tom Molineux e lo vinse un'altra volta. Nel 1812, poi a soli 31 anni, si ritirò dalla scena della box e divenne appunto un publican, quindi un padrone, diciamo, di un pub, e quindi iniziò con un pub chiamato The Union Arms, che era poco vicino, era al 26 Phantom Street. In onore di questo pub, che non esiste più, al numero 36, qualcuno appunto fece il pub chiamato appunto Tom Crib. Un pub interessante da andare soprattutto per chi ama il pugilato e chi ama il pub, quindi un giusto compromesso, quindi potete imbriacarvi e al limite pure vedere le vecchie storie leggendarie di cui abbiamo parlato e di cui parleremo appunto tra un paio di puntate, quando toccheremo il discorso delle proper boxing clubs in London, quindi da quello che è l'East End al Nord e al West End, insomma ce ne sono tanti. Più che il West End volevamo parlare della All Star, che sta appunto nella zona di Queen's Park su Harrow Road, e poi le zone qui vicino a me che mi piacciono tanto, c'è uno famoso Canning Town, che è anche la sede, diciamo, per così dire, dove si allenano i Cockney Rangers, anche grandi icone soprattutto del football, per chi ama il West Ham li conosce, al di là del discorso musicale. E poi c'è un altro pub fantastico che è proprio vicino a Brick Lane, che è il Reptons Amateur Boxing Club. E poi un altro pub che io adoro tantissimo, qualcuno di voi anche si è andato ad allenare là, ben compreso, che è il Fitzroy Lodge, che è vicino a Lambeth North, in zona Waterloo.
Davvero sempre più interessante questo discorso di pub, anche diciamo sulla con questa connessione con la box che giustamente il nostro Prince Calucci ha introdotto. Poi chiaramente tra un paio di settimane, se non di meno, riusciremo a fare una puntata dedicata proprio alle boxing gym. Poi ne parleremo chiaramente in maniera molto più approfondita. A proposito di pub, sempre nell'atmosfera britannica, spostiamoci anche sull'isola dell'Irlanda, perché anche la tradizione dei pub è arrivata lì in quell'ambito. Molte persone infatti hanno diciamo sono affascinate dal gusto del pub irlandese. Pensate che la differenza che ci sono tra i pub qui diciamo in Inghilterra che in Irlanda è, diciamo, minima, ma ci sono delle differenze molto interessanti. Innanzitutto alcuni hanno la scritta bar invece di pub, cioè il nome del locale con la scritta bar. Poi pensate che addirittura quando furono introdotti dovevano cercare di essere coperti come drogherie. Infatti alcuni locali, diciamo, c'erano drogherie e pub nello stesso tempo. Questo anche perché c'era l'avvento dei supermercati, quindi dovevano cercare anche di bilanciare questo tipo di spese. Poi successivamente, diciamo, andando verso il 1800-1900, questo tipo di attività fu ridotto quasi fino alla cessione, per poi passare ai veri e propri pub. I pub in Irlanda prendono sempre spunto, diciamo, dal nome del fondatore, per esempio Marvin, Murphy's, O'Connor, Doheny. C'era anche uno che si chiama Brazen Head, che è uno dei più antichi pub che si trovano a Dublino. Io ci sono anche stato tempo fa quando andai lì, ed è molto accogliente perché sono uno di quei pub dove si ascolta veramente tanta tanta bellissima musica, ed è quello che faremo adesso con un grandissimo pezzo di Ramjack's Irish Pub Song.
To go with the wall of hurl, a stick in the shinty bowl, the brick, the brack, the crack, and all, let's call it an Irish pub. Caffrey's hard, Kilkenny, a pub, the Guinness, pint, a cabbage crap, the yard, don't wanna be paddy trap, we'll call it an Irish pub. While I'll be fucked, to swear upon the holy book, the only crack you'll get is a slap in the ear. Well, I'll be fucked, to lock and burst your filthy mug, if you draw one more shamrock in me beer. A beer, a dollar, we'll make and wear a shirt and colour, we'll fry a body, tri-colour, a colour, an Irish pub. The Jager bombs and double shots, the underagers think it's toast, we'll spike the drinks and pay the cost, we got us an Irish pub. The quick one in the filthy dog, the patent glass across the lug of the lady, oh, the dirty dog, we got us an Irish pub. It's over to me,
and over to you,
we'll skip along the Ave.
Avenue.
Oh, who the hell is running through?
We got us an Irish pub.
While I'll be fucked, to swear upon the holy book, the only crack you get is a slap in the ear. Well, I'll be fucked, I'll offer first, you filthy mug. If you draw one more shot, I'll give me beer. As they can pick the fights for co at an Irish pub. Plastic cups are polished for all. We'll hold the blood right out the door. I let the knuckles back for more. We've got us an Irish pub. While I'll be fucked, you swear upon the holy book, the only crack you'll get is a slap in the ear. While I'll be fucked, you'll love the first, you filthy monk. If you draw one more shot, I'll give me beer.
Own. Kiss me, I'm Irish, Molly Malone. A bunch of slants, a punk, my home. We got us an Irish pub. Split the punches, trick the willows, strike me up the rakes, I'm mellow, the lift, he never runs so shallow. We got us an Irish pub. While I'll be fucked, you swear upon the holy book, the only crack you get is a slap in the ear. While I'll be fucked, you'll love the first, you filthy mug. If you drop one more shot, I'll give me beer.
È sempre meraviglioso risentire questo pezzo di Ramjax, veramente lo adoro. Tante volte quando capita che mi voglio bere una bellissima Guinness me l'ascolto veramente ad altissimo volume. Ed eccoci ritornati qui, siamo sempre qui su Radio Bandiera Nera, Londinium Calling, ovvero la trasmissione di Radio Bandiera Nera direttamente dalla perfida Albione, e stiamo parlando della vita dei pub in tutte le varie sfaccettature, da come è iniziata, da come si è evoluta, ma anche delle piccole curiosità, dei piccoli aneddoti che non ci dispiacciono, anzi ci affascinano sempre molto. Ed è un altro aneddoto, parlando anche, diciamo, sul discorso delle varie curiosità sulla birra, sul tipo, diciamo, per come è stata creata, per come è stata sviluppata, per come poi dopo si è diffuso questo culto della birra nell'ambito del territorio UK, io vorrei fare anche un discorso riguardante la spillatura della birra. Perché? Perché anche, diciamo, questo va a creare molta importanza, e si è creato proprio un marchio, una firma propria qui in Inghilterra. Pensate che prima la birra veniva sempre contenuta in una botte di legno, spesso con una valvola vicino per fare la spillatura diretta. Successivamente cosa successe? Che col fatto che venivano servite sempre le birre a temperatura ambiente, e quindi con un boccale passando poi al classico bicchiere di vetro, hanno deciso di modificare il tipo sia di storage sia il tipo di diciamo di spillatura. Infatti fu introdotto un tipo di valvola che funzionava tramite il reflusso di una pompa a pressione, quindi un mezzo sistema pneumatico, diciamo così. In questo modo, diciamo, la birra poteva essere spillata nella maniera più rapida possibile. Solo che poi, con il passare del tempo, questo creò un problema, perché diciamo che ci fu uno spreco di birra, e fu messo, diciamo, insieme dentro questa botta anche un po' di un pizzico, diciamo così, di anidride carbonica per pressurizzare ancora di più, diciamo, il barile, il famoso barrel, il beer barrel, come sappiamo, oppure il keg, che sarebbe il contenitore, quello metallico. Da quel momento in poi, diciamo, fu sostituito il tipo di pompa, quella manuale, a una pompa, diciamo, a livello più pneumatico, più meccanico. Pensate che addirittura, anche abbiamo parlato anche del discorso dei pub irlandesi, pensate che Arthur Guinness, diciamo che fece questo tipo di pressione sia con l'anidride carbonica che quella con l'azoto. Addirittura, se ci fate caso, se vi comprate le lattine di Guinness, e sentite quel rumore, quello strano rumore di una palina che si trova dentro. Bene, quello è proprio un mezzo particolare che serve per contenere la schiuma, perché in questo modo, diciamo, la birra, quando viene aperta, mantiene comunque la stessa pressione costante. Un altro dettaglio fondamentale è anche il termine che viene utilizzato nell'aspiratura, ovvero noi sappiamo che in inglese si dice draught, tanto per fare un piccolo escurso sull'English class, come il nostro Prince ci delizia sempre. Ovvero draught, questo termine deriva da un termine molto antico in inglese che è dragon, che poi mano a mano è stato preso e nota come draught oppure come draw. E quindi è il termine definito proprio per andare a ordinare una bella birra alla spina, diciamo, in uno di questi pub come abbiamo elencato. E pensate che l'inventore di questo di questo tipo di sistema che vi ho elencato si chiamava Joseph Braham, che nel 1785 inventò il sistema del pompaggio idraulico. Poi lui molto famoso nell'ambito british, perché è stato anche inventore di diversi tipi di sistemi meccanici. Io per esempio avevo un passato anche da meccanico quando lavoravo a bordo, e quindi lui inventò anche il tornio parallelo, quindi lui è stato anche importante per...
Scusa, passato remoto da meccanico dove? A bordo dove? Una nave?
Sì.
Quindi sei passato con la nave appunto al prospetto Whitby oppure al Mayflower probabilmente, senza dircelo, ecco là dove ti abbiamo raccattato, probabilmente ubriaco, tradito dal gin e dai tuoi compagni di avventura sulle navi, eccolo qua. Il nostro Manuel c'ha sempre delle storie da raccontare, perfide e soprattutto un po' dark come il suo stile del resto. Ma quello che è interessante sui pubs inglesi, oltre a questi che abbiamo citato, sono quelli che sono comparsi anche nei numerosi film, no? Per esempio abbiamo dimenticato di dire che qui in zona, ma l'abbiamo già citato tante altre volte, c'è The Ten Bells, no? Il famoso pub dove Jack the Ripper poi appunto ha incontrato un paio di vittime, ed è un pub storicamente famoso, è stato anche la chiesa di Spitalfields, anche questo ritratto in diversi film, tra cui famoso di Hell From Hell, anzi, con l'attore che fa poi dei Pirates of the Caribbean, come si chiama?
Giovanni Profondo.
Un po' di drink di birra. Anche Guy Ritchie, no? Il famoso direttore, si è ispirato molto alla tradizione dei pubs inglesi. E ricordiamo uno di questi, è un pub dove si vede Vinnie Jones nel famoso dei Jolly Gardeners. Questo qua mi sembra che fosse in Snatch, credo. E un altro pub dove appunto sempre Guy Ritchie costruisce un set cinematografico è il primo, anzi, dove c'è Vinnie Jones, ed è nel 1998 il film appunto Lock, Stock and Two Smoking Barrels, dove c'è appunto un filmaggio su quello che è Royal Oak, che è in Columbia North, tra l'altro un bel hangout, un bel pub dove sono stato diverse volte ed è interessante. Quelli che ci piacciono, insomma, che ci diamo, sono soprattutto i pub un po' old style, tralasciando quelli che sono adesso la tradizione dei gastropub, che poco ci interessano, perché in effetti dobbiamo sapere che nel corso degli ultimi 20 anni, per così dire, c'è stata una rivoluzione dei pub, quindi un po' con il declino della birra a favore del vino. Adesso chiaramente c'è stato un grande ritorno della birra, soprattutto artigianale, soprattutto le birre inglesi, perché poi c'è, parentesi nella parentesi, da dire che tanti anni fa nei pub inglesi poi si beveva poca birra inglese, se non quella appunto ferma, per così dire, a temperatura ambiente, no? Perché la birra scura era irlandese, le birre chiare e bionde erano quelle invece che venivano soprattutto dall'Australia, quindi c'era poca tradizione. Con il ritorno invece delle birre artigianali c'è stata una grande esposizione di quello che è la produzione inglese, e il vino, che ormai è stato comunque accettato dal pubblico inglese, non solo britannico, è diffuso ormai dappertutto, quindi il pub è diventato un po' più esclusivo rispetto a quelle che sono le birre, tralasciando i gastropub, che sono appunto quelli che hanno cambiato poi la tradizione del vecchio pub con la moquette, sono diventati tutti belli asettici in legno, soprattutto con cucine vere. Noi ci rifacciamo un po' più a quello che è la vecchia tradizione, come ci compete, di cui noi siamo sempre innamorati. Quindi abbiamo detto di Columbia Road, questo qua è un pub molto interessante da andare a vedere. Tra l'altro Columbia Road è interessante la domenica, dove c'è un mercato che è un po' parallelo a quello di Brick Lane, ma che fa soprattutto piante, quindi andate lì e vedete che vengono piante di tutti i tipi, poi ci sono dei piccoli meandri, cunicoli con piccoli gruppi dal vivo che suonano, molto interessante. Ci sono anche il tripub, comunque, che vale la pena di citare, ed è uno famoso sempre della tradizione dell'est, il famoso Blind Beggar. Perché è famoso? È uscito la prima volta nel film del 1990 di Kreis, quindi è dove appunto i Twins, i famosi famigerati Kreis, che abitavano nella vicinissima Balance Road, insomma, quindi tra Shoreditch, Bethnal Green e Whitechapel, dove appunto venne ucciso George Corner, perché Ronnie Gray, che fece l'entrata lì dopo una telefonata di qualcuno che fece la spia, e dicendo che andava a fare una telefonata per, credo, per fare delle bets, no, per quello che riguardava una partita di calcio, se non sbaglio, invece andò a chiamare appunto i fratelli Grace, dicendo che George Corner, che era uno degli esponenti della famosa gang dei Richardson del sud di Londra, in opposizione appunto a quello che era il predominio dei gemelli Grace, che controllavano la zona dell'est, e appunto uno dei Grace, Ronnie, arrivò e sparò a bruciapelo al povero George Corner, uccidendolo sul colpo. Quindi questo qua è un altro pub molto importante dal punto di vista iconografico di una certa cultura inglese e soprattutto dell'East End. Altri pub interessanti che sono in alcuni film, The Green Man, The King Harry, così me ne ricordo così a braccio, quali altri pub c'erano importanti, un altro che è The Crown, un altro pub appunto che ho detto prima, di Jolly Gardeners, questo è anche interessante, che sta appunto in Lambeth, nel sud di Londra, non lontano tra l'altro dalla palestra che avevamo nominato prima, di Fitzroy Lodge, questo è anche interessante. Un altro film, The Begbie Arms, un altro film che lo vedete in Get Carter nel 1971, col famoso gangster Jack Carter, ovvero il grande, insuperabile Michael Caine, un'altra icona, diciamo, della cultura e della filmografia inglese. Questo qua però è Newcastle, Victoria Comet, che sarebbe il Real Pub, ed è raffigurato come The Beak and the Comet nel film. È un altro pub che mi ricordo che si vede in un film recente, tra l'altro The Kingsman, un bel film tra l'altro, The Kingsman, The Secret Service, uscito nel 2015, è il pub che si chiama The Black Prince, ed è in Kennington, ed è interessante da vedere, dove potete consumare una lovely pint of Guinness. E poi c'è un altro che voglio citare, che fa parte del film The Long Good Friday del 1980, che è in Belfast invece, e si chiama questo pub, che appunto è anche questo un grade 2 come abbiamo detto prima, ed è chiamato The Fagans. Però in effetti il vero pub in effetti è nel Salisbury Hotel in Haringey, che invece è un quartiere di North London, quindi diciamo che questo pub è stato preso con un nome differente e messo nel film, che è ambientato a Belfast, ma il vero pub appunto in Haringey, che non è lontano tra l'altro dal quartiere di Shoreditch a nord di Londra, insomma è sotto Seven Sisters se non sbaglio. E un altro, forse l'ultimo che volevo citare, sempre in base ai film, poi ce ne sono tanti altri, voglio dire infinita la scelta, ma questa Cernita l'abbiamo fatto, spero che vi sia piaciuta. E questo qua invece è a Brighton, abbiamo parlato la settimana scorsa di Brighton, ovvero il sottoscritto che si è recato lì, che ha cercato appunto il 99 Flakes Ice Cream e via discorrendo. Mi ero scordato di citare questo pub, che tra l'altro è anche rappresentato nella novel del 1947 chiamato Brighton Rock, poi fecero appunto un film successivamente che parla dei mods e si ispira a quel dramma lì, ed è di Dr. Brighton, si è chiamato adesso, ed è diventato un film, un pub, scusate, completamente differente, è un piccolo pub comunque interessante, quindi Dr. Brighton, ma che ai tempi era chiamato The Four Feeders. E poi non posso scordare un altro film, che è The Frenzy nel 1972, dove c'è il portrait appunto di questo pub che si chiama The Globe, che è in Covent Garden ed è proprio adiacente alla Royal Opera House, anche questo qua molto interessante, piccolo compatto, bello, tutto rosso fuori, red and gold, è veramente un bel pub, una grande bandiera inglese.
Gli Strokes in questa nostra fantastica pausa musicale della nostra playlist targata Prince Kalu. Siamo di nuovo qui, Londinium Calling, la trasmissione colpevole dalla perfida Albione nelle frequenze di Radio Bandiera Nera, e stiamo parlando di Pubs Life. Siamo oramai giunti all'epilogo, abbiamo fatto un excursus sui vari pub, sull'origine e anche una lista di tanti pub molto interessanti. Io volevo citare qualcuno pure di quelli che mi piacciono di più, di quelli dove vado spesso, ecco, a gustarmi una deliziosa birra. Ovvero uno è l'Elephant's Head, che si trova proprio qua vicino dove abito, ovvero Camden Town, ed è un pub che è attivo da ben 185 anni, pensate un po', dove si beve una birra fantastica e dove anche c'è un tipo di bevanda molto interessante, parlando proprio della tifoseria di Millwall, ovvero la Snake Bite, questo tipo di bevanda che è un misto tra una lager, per esempio una Carlsberg o una Foster, con il sidro ai frutti rossi, ed ti stai veramente bevendo quasi 12 o 13 gradi di bevuta. Te la bevi prima di vederti una partita del Millwall e poi dopo te ne fracassi altre 4 o 5. Comunque una bevanda veramente ottima, ma un locale veramente figo che io consiglio di andarci. Si ascolta veramente buona musica, anche buona dire la musica che mi proponiamo qui su Londinium Calling, e ogni tanto capita che fanno anche serate a tema, per esempio una serata jazz, una serata sul Northern Soul, eccetera eccetera. Un altro pub che volevo consigliare è sempre a Camden, per chi ama la musica estrema come l'adoro io, è ovvero The World's End, che si trova proprio dietro la stazione di Camden, e c'è anche un sotterraneo che viene chiamato The Underworld, dove fanno tanti bei concerti e si ascolta veramente tanta bella musica. Questi per me sono uno dei miei pub preferiti, poi a parte anche il Prince Alfred dove abbiamo citato. Comunque, questo excursus per, diciamo, per raccontarvi un po', no, la vita dei pub dal nostro punto di vista, anche dal punto di vista del British, del turista vero e proprio che si trova davanti a una casa dove ti puoi rilassare, berti la tua birra, parlare e chill out, come si dice qui.
Io al Prince Albert non ci sono mai stato perché mi faceva impressione proprio il nome, basato sul fatto del piercing, proprio lì, capito? Sono un po' sensibile, sono ancora old school, quindi certe cose ancora non le vorrei provare. E l'età mi dice che forse io sono più adatto per pub diversi. Per esempio c'è questo qua che ho trovato, che è carino, ci sono stato qualche volta, sta in So, ed è chiamato The French House, ma anche chiamato semplicemente The French, un po' anomalo il discorso perché tra tanti pub inglesi c'erano, ho capato proprio questo qua, ma è interessante perché anche questo è listed grade 2, quindi c'è una storia intorno al pub, ma anche soprattutto perché molti personaggi interessanti, da Charles de Gaulle, che usava il pub come un posto di ritrovo, a quanto pare un lavoro durante la seconda guerra mondiale, addirittura lo usò come workplace durante appunto la World War II, ad altri personaggi che apprezzo molto di più del Charles de Gaulle, ovviamente, o che detesto in effetti, a Dylan Thomas e a Francis Bacon, erano due abituali clienti, non solo loro, quindi è un posto interessante, molto più tranquillo, è un posto piccolo, molto crowded, è molto busy, era molto busy, ovviamente qui parliamo insomma di fantasia ormai per quello che è la situazione, anche se poi dal 21 giugno qui sembra che tutto torni, quindi venite in Inghilterra, è divertentissimo, non abbiate paura, soprattutto non dite che venite a lavorare, se no poi fate la fine che fanno tutti quelli che vengono arrestati al confine, quindi vi aspettiamo. Io da parte mia avrei concluso, ci sono tantissimi altri pubs ma non ne finiremo più di parlarne, io ho scelto soltanto quelli che a mio avviso sembravano i più evidenti, più iconografici, o meglio quelli che più mi avevano ispirato. Quindi la settimana prossima che c'è in pentola?
La settimana prossima sarà giugno, il primo lunedì di giugno c'è l'appuntamento del primo lunedì di mese per la Moseca. Torna per la terza volta Albion Sound, ovvero la selezione dei pezzi che ci piacciono, che ci affascinano, sempre riguardante Inter Albionica. Infatti il nostro Davide ritornerà settimana prossima, che ci sta preparando anche lui una playlist pazzesca, e penso che anche il Prince sta già pensando cosa mettere nella sua playlist dei 5 tracce a disposizione per Albion Sound, vero Prince?
Io 5 tracce sono sempre troppo poche, infatti vedi qua quando posso fare queste qua ci metto sempre una sesta traccia, una settima traccia, e poi Manuel me la boccia quotidianamente. No, scherzo, andiamo sempre per filo e per segno tutti d'accordo. Soprattutto vi ricordo, io faccio anche feste di compleanno, quindi se mi volete invitare, insomma, prendo poco, ma me la cavo con qualche drink, pizzette, patatine, insomma, c'ho, il mio orario è bassissimo. Quindi ricordate, Prince Calù, sempre operativo, Luca Spitt, l'alter ego, può venire ad allietarvi se vi piace la musica. E se vi piace la musica, vi do appuntamento alla settimana prossima. Un grande abbraccio a tutti, un saluto a Davide che ci sta ascoltando. E yes, Radio Bandiera Nera, forever and ever.
Grazie mille Prince, io volevo anche ringraziare il nostro GM Pop che ci ha fornito un altro di quei jingle fantastici che avete ascoltato in questa puntata. Ringraziamo tutti quanti, grazie ancora per essere in ascolto sempre nelle frequenze albioniche di Radio Bandiera Nera, quindi appuntamento con Albion Sound parte 3. Io sono il regista perfido Manuel Gioia, anche speaker, con me Prince Calù, Davide lo sentiremo molto presto. Buona serata, buonanotte, a settimana prossima, come ogni lunedì, ore 21, Londinium Calling. Ciao a tutti!
London? Yes, London.
London. Yes, London. You know, fish, chips, cup of tea, bad food, worse weather, merry fucking Poppins, London.